Il 16 giugno del 1939, Chick Webb, ormai stremato dalla malattia che lo opprimeva dalla nascita, morì precocemente a soli 34 anni. Ella prese il comando dell'orchestra, che per l'occasione fu ribattezzata Ella Fitzgerald and the Famous Chick Webb Orchestra e successivamente Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Mo Gale, suo manager e socio del Savoy Ballroom, aveva intenzione di ricapitalizzare il valore di Ella, anche cancellando il nome di Webb dal cartellone. La conduzione dell'orchestra fu affidata al trombettista Taff Jordan, ma da subito si crearono piccoli dissapori, soprattutto di carattere economico. Nel 1942 la band chiuse i battenti. Ella stessa aveva un carattere particolare. Non era arrogante e scontrosa, ma il suo aspetto bonario in scena si contrapponeva al suo distacco emotivo nei confronti dei suoi collaboratori. Era estremamente insicura, ma al contempo anche piena di determinazione. Per questo forte contrasto caratteriale, le era facile tagliare i ponti con il passato. Dopo lo scioglimento dell'orchestra, per un breve periodo ella ebbe un calo di vendite discografiche. Aveva appena iniziato la carriera da solista che si innamorò. L'uomo in questione si chiamava Benny Conergay. Degno dei migliori romanzi d'amore, i due fuggirono insieme, sposandosi di nascosto il 26 dicembre del 1941. Ella venne poi a scoprire, per mezzo di Mo Gale, ancora suo manager, che il marito appena convolato a nozze aveva una lunga fedina penale sporca per spaccio di droga. Schiacciata dalle sgradevoli rivelazioni sul passato di Conergay e pressata da Mo Gale stesso, ella annullò il matrimonio dopo pochi mesi. A differenza di altri grandi cantanti jazz come Billie Holiday o Sarah Vaughan, la Fitzgerald non crebbe avviluppata dalla musica nera. È per questo motivo che troviamo nel suo fraseggio modalità più vicino al cantare dei bianchi e una nota più fredda dal punto di vista emotivo rispetto alle sopracitate artiste. Ma si contraddistinse per la ritmicità della sua voce, per l'impeccabilità della sua dizione e intonazione e per l'intelligenza dimostrata utilizzando i fraseggi dei musicisti che aveva ascoltato fino ad allora per improvvisare lei stessa con la voce. Per questa sua peculiarità ritmica e stilistica, un altro grande musicista, il sassofonista Lester Young, la chiamerà Lady Time. Una leggenda narra che lo scat, ovvero l'improvvisazione vocale, fosse nato per caso durante una registrazione del 1926. Protagonista di questa storia, ormai smentita da molti suoi colleghi, fu Louis Armstrong. Si racconta che il foglio su cui era stato scritto il testo della canzone cadde a terra. Per non interrompere la sessione di registrazione, Lewis continuò a cantare mettendo delle sillabe a caso al posto delle parole che non ricordava. In realtà cenni di scat li abbiamo già dagli inizi degli anni 20. Troviamo due diverse forme espressive. Una prova a riprodurre i suoni dei vari strumenti musicali, l'altra si identifica con la ricerca timbrica, ritmica e melodica dell'interprete attraverso suoni vocalici. I maggiori cantanti di scat possono essere riconosciuti dalle tipologie di concatenazioni di sillabe che utilizzano per le proprie improvvisazioni. Ella riuscì a esercitare ambedue le forme in modo estremamente versatile. Si distingueva per la naturalezza con cui faceva fluire le note e l'immaginazione che aveva ad adoperarle, pensando una volta come un trombettista o un'altra volta come un sassofonista. Con grande maestria arrivò persino a improvvisare per 10 minuti sulla stessa canzone.